Allora, nella lezione precedente abbiamo parlato della rivoluzione industriale, abbiamo introdotto l'illuminismo e come sia un nuovo movimento con al centro l'uomo. Infatti, vediamo proprio la ragione come lume naturale e il pensiero dei filosofi, e sempre concentrati sull'Inghilterra inizialmente, poi vedremo come si amplierà negli altri territori. Dall'Inghilterra, dove nacque il movimento illuminista, si diffuse in Francia ad opera di filosofi intellettuali, tra cui ricordiamo Montesquieu, Rousseau e Voltaire. L'opera più rappresentativa di questo movimento fu indubbiamente l'Enciclopedia, che etimologicamente significa mettere in circolo il sapere e che aveva il titolo di Dizionario ragionato delle arti e dei mestieri. Quindi vedremo che proprio questo fu l'emblema di questo illuminismo, ovvero la nascita dell'Enciclopedia. Questa prestigiosa opera di divulgazione fu diretta da Diderot e d'Albert e coinvolse nella redazione i maggiori intellettuali di Francia e dell'epoca. Era articolata in 35 volumi e fu pubblicata negli anni che vanno dal 1751 al 1780, quindi, come vi dicevo nella lezione precedente, proprio in pieno Settecento. Molti volumi erano composti da tavole che servivano a illustrare le tecniche meccaniche in uso. Tale redazione fu avversata dal re, che la censurò affermando che avrebbe messo in discussione la sua autorità e dalla Chiesa, tanto che d'Albert si ritirò dalle imprese e Diderot ne ultimò la pubblicazione. Quindi vediamo come ebbe ripercussioni negative per quel che riguarda lo Stato. Voltaire, filosofo francese dallo stile caustico, avversò soprattutto la religione, facendosi promotore del deismo, la fede in un architetto dell'universo che nulla aveva a che fare con le sfarzose liturgie della Chiesa cattolica. Adesso vedremo come anche la Chiesa non sarà d'accordo in tutto ciò. Inoltre si oppose al fanatismo religioso e alla politica di intolleranza messa in atto in Francia. Infatti disse: "Io non sono d'accordo con quello che dici, ma morirei perché tu abbia la facoltà di esprimerlo", è una delle sue frasi più famose. Montesquieu, invece, vediamo uno per uno ogni filosofo come la pensava al riguardo, fu il propugnatore della necessità della divisione dei poteri. Nella sua opera Lo spirito delle leggi ritiene che un buon governo debba mantenere separati e indipendenti tra loro il potere legislativo da quello esecutivo e da quello giudiziario. In tutta Europa si diffuse questa ventata illuministica che portò con sé l'esigenza di svincolarsi dalla tradizione e dai pregiudizi e di favorire il progresso in tutti i campi dell'esperienza umana. Rousseau, invece, al contrario degli altri filosofi, partiva dall'idea che l'uomo viva felice nello stato di natura, ma successivamente, a causa soprattutto della proprietà privata, si ritrova al centro di conflitti con i suoi simili. Quindi vediamo che come l'uomo si trova ad affrontare le problematiche solo ed esclusivamente per problemi personali. La soluzione era offerta dal contratto sociale in cui ciascuno rinuncia a una parte dei propri interessi e della propria libertà, subordinandoli al benessere collettivo per far nascere lo Stato. Quindi che dice? Tutto ciò che tu adesso possiedi è giusto che lo condivida, così da creare armonia e non creare disguidi tra la società, ma per creare uno Stato unitario e qualcosa di solidale. Vediamo cosa su questo era tra Inghilterra e Francia. Vediamo cosa succede in Italia. Le idee illuministiche in Italia vennero diffuse, in particolar modo in Lombardia, e Milano diventò uno dei centri propulsori delle spinte riformatrici. Quindi vediamo come al nord si diffonde l'illuminismo. Tra i protagonisti troviamo i fratelli Pietro e Alessandro Verri, fondatori dell'Accademia dei Pugni, che divenne il luogo di incontro per l'elaborazione delle nuove concezioni riguardanti la politica, la letteratura, l'economia e che fondò la rivista Il Caffè. Poi ci fu anche Parini, che è un riformatore moderato che mise alla berlina il mondo dorato della nobiltà che lo circondava, e per quanto riguarda l'economia, ricordiamo Galiani e Genovesi, che condussero studi molto avanzati per l'epoca. Cesare Beccaria fu l'esponente più importante dell'illuminismo, autore del famosissimo testo Dei delitti e delle pene, nel quale affrontava il tema della tortura e della pena di morte. Beccaria riteneva che l'entità della pena dovesse essere commisurata al reato e al danno che l'individuo in questione ha arrecato alla comunità nella quale è inserito. La pena doveva essere considerata un'espiazione e non certo un risarcimento. Quindi che dice Beccaria nella sua opera? Lo dice il titolo stesso. Tu commetti un reato ed è giusto che venga punito per la gravità di esso, ovvero in base alla tua gravità hai una determinata pena, così che riesci a diciamo purificarti da questo peccato e non a esserne grato. Con l'avvento dell'illuminismo anche l'economia ebbe un'evoluzione e si distinse dalle altre scienze per la spiegazione scientifica a proposito dei meccanismi relativi alla produzione e alla distribuzione della ricchezza. Tra gli esponenti principali di questo tentativo annoveriamo Quesnay, che elaborò la concezione della fisiocrazia, secondo cui solo l'agricoltura è produttiva perché grazie alla fertilità della terra, pur investendo un quantitativo limitato di ricchezza, se ne otterrà sempre una quantità maggiore. Quindi per lui al centro di tutto c'era l'agricoltura, la lavorazione della terra, perché era quella creata da Dio e che poteva generare qualsiasi cosa, e sempre di gran numero. La fisiocrazia affermava che l'ordine naturale era il migliore possibile per l'uomo e le leggi della natura superavano di gran lunga quelle pensate dagli uomini. Quindi lui non era tanto a favore per diciamo, le cose create dall'uomo, ma quanto più per quelle naturali, quelle create da Dio. Una posizione antitetica era quella del liberismo, di cui maggiore esponente fu il filosofo scozzese Adam Smith. Egli ribadiva la concezione secondo la quale ogni individuo è portato a impegnarsi per migliorare la propria condizione economica e questo permette l'avanzamento della società. La concorrenza che ne deriverà non sarà negativa per il benessere perché l'economia è governata da una mano invisibile che permette all'interesse personale di armonizzarsi con gli interessi altrui all'interno della comunità. Smith si differenziava dai fisiocratici in quanto riteneva che la produzione della ricchezza andasse individuata nel lavoro anziché nella terra. Adesso vediamo i re filosofi, così è il titolo. Nella seconda metà del Settecento andò maturando il cosiddetto dispositismo illuminato, che coinvolse la Russia, l'Austria, l'Italia, la Spagna e il Portogallo. Tra i più famosi sovrani troviamo Caterina II di Russia, Maria Teresa d'Austria, Federico II di Prussia, soprannominati re filosofi per la mentalità aperta al riformismo illuminista, per l'accoglienza che da loro fu rivolta ai filosofi ospitati nelle corti. Questi sovrani ebbero in comune l'intenzione di rendere forte il potere dello Stato sulla nobiltà e sulla Chiesa. Adesso vediamo nazione per nazione quello che succede, partendo dalla Russia. In Russia la sovrana Caterina continuò la strategia di occidentalizzazione iniziata da Pietro il Grande. Dopo aver fatto uccidere suo marito, la grande imperatrice si mise in evidenza per la sua mentalità aperta all'illuminismo, ospitando nella sua corte artisti e filosofi. Il suo riformismo andò a colpire gli interessi della Chiesa ortodossa, le cui terre furono oggetto di confisca con l'obiettivo esplicito di risanare le casse statali. Circa la metà dei conventi russi dovettero chiudere. Quindi vediamo come lei si proprio adirò nei confronti di determinate persone per confiscare tutto e mettere tutto sotto le sue mani. Istituì una commissione con il compito di scrivere nuove leggi improntate ai nuovi principi di tolleranza, della libertà di stampa, della condanna della schiavitù, della lotta all'analfabetismo e sollecitò l'elaborazione di un progetto di emancipazione dal degrado esistente nella società del tempo, quindi fece anche qualcosa di positivo. Tale obiettivo risultò troppo all'avanguardia per quel contesto storico e soprattutto andò contro gli interessi della nobiltà, la cui resistenza impedì qualsiasi tentativo di cambiamento. Il cosacco Emelian Pugachev si pose a capo di una rivolta di contadini e marciò contro la nobiltà. Caterina fu costretta a reprimere la sedizione con l'invio dell'esercito. Vediamo cosa succede in Austria. Anche l'impero asburgico mise in atto degli elementi di trasformazione con Maria Teresa e poi con Giuseppe II, che, nonostante la struttura territoriale costituita da profonde differenze culturali, economiche e sociali, cercarono di rafforzare la centralizzazione dello Stato per sollecitare un'unitarietà politica. Quindi volevano creare un unico Stato con tutto sotto le sue mani, unicità praticamente. In Lombardia furono messe in atto delle riforme. Venne eliminata la censura e venne resa obbligatoria l'istruzione elementare. Il periodo delle riforme, in senso proprio, si attuò con l'avvento al trono di Giuseppe II, che fu un propugnatore del giurisdizionalismo, definito anche giuseppinismo, ovvero prendeva il nome da lui, no? Nel 1781 fu emanato l'editto di tolleranza e furono aboliti gli ordini religiosi, con la conseguente riduzione allo stato laico di monachi e frati e la confisca di beni ecclesiastici. Ovviamente con questo editto di tolleranza, lo dice la parola stessa, no? Tolleranza, ovvero tollerare significa sopportare, non punire, vedere di resistere di fronte a determinate cose. E questo era proprio lo scopo, l'editto di tolleranza, ovvero di cercare di venirsi incontro di fronte a cose nonostante non si era d'accordo. Nel 1787 venne approvata una legge che garantiva l'uguaglianza di tutti i sudditi di fronte alla legge. Venne approvato un nuovo codice penale in cui era contemplata l'abolizione della tortura e venne dato avvio al censimento di tutte le proprietà statali attraverso la costituzione del catasto, che sarebbe il catasto, un inventario dei beni immobili redatto ai fini fiscali e giuridici. Quindi era una sorta di, tra virgolette, di ricerca per quel che riguarda la popolazione su come viveva, su ciò che possedeva. La nobiltà e il clero, tuttavia, non potevano tollerare la riduzione dei propri privilegi e numerose furono le manifestazioni, soprattutto in Ungheria, ma anche nei Paesi Bassi e in Belgio, dove, dopo un'insurrezione, venne proclamata l'indipendenza. Anche in Italia Leopoldo II di Toscana aveva tentato di realizzare delle riforme, tra le quali l'abolizione della pena di morte, ma anche in questo tentativo non ebbe esito positivo. Vediamo cosa succede in Prussia. La casata degli Enzoller, titolare del duca di Brandeburgo, era entrata in possesso della Prussia. Già Federico Guglielmo, intorno alla seconda metà del Seicento, aveva dominato un territorio non omogeneo e il suo obiettivo prioritario era stata la costituzione di un esercito molto forte con il quale aveva partecipato con esito positivo ai conflitti, ottenendo nuovi territori. Quindi avvia queste guerriglie per poter espandere il proprio territorio. Nel 1701 Federico I venne proclamato re e orientò la sua politica verso la costruzione di uno Stato forte, con un assolutismo che vincolò la nobiltà a fornire allo Stato gli ufficiali in cambio di privilegi. Federico II salì al trono nel 1740 e la sua strategia ricalcò quella precedente grazie al rafforzamento dell'esercito e alla partecipazione ai conflitti europei che gli permisero un'ulteriore espansione, quindi si allargava sempre di più. L'esercito prussiano arrivò a contare 200.000 uomini su una popolazione complessiva di circa 3 milioni di persone. Questa forza non garantiva una stabilità politica, di conseguenza il sovrano cercò di attuare dei principi riformistici, illuministici, istituendo per esempio l'obbligatorietà dell'istruzione e la libertà di stampa. Quindi questo è quello che voleva fare, adesso vediamo cosa abolisce. Venne abolita la tortura e la servitù della gleba, venne favorita la tolleranza e lo scambio culturale tra etnie diverse, quindi potevano avvenire scambi tra popolazioni di diversa stirpe. Il filosofo francese Voltaire fu un lungo periodo ospite presso la corte dell'imperatore prussiano e contribuì ad allargarne la visione politica riformista. L'apparato statale venne rafforzato e centralizzato con la militarizzazione della società. L'efficienza, la disciplina e il rispetto delle regole divennero i valori peculiari della società prussiana. Quindi vediamo come cambia del tutto la situazione in varie parti del mondo, specialmente Russia, Prussia, Italia, Inghilterra e Francia. E come c'è un vero e proprio cambiamento di pensiero, di vivere con l'avvento dell'illuminismo.